io ho provato a dedicare una magari a fare con qualche cosina anche di più a seconda del nostro interesse, ecco, sulla parte di tecnologia basica, nozioni basiche, cerchiamo di mettere assieme una sorta di manualetto assieme per poter se non altro comprendere l'alfabeto dell'immunologia. Questa slide vi ho messo la commistione, diciamo, tra immunità innata e immunità adattativa con cellulari che partecipano e a un tipo di immunità e all'altro. Vedete che ci sono cellule specifiche, ad esempio macrofagi e cellule dendritiche sono ADC cells, antigen presenting cells, cellule che presentano antigeni, ovvero pezzi di proteina, i pitopi proteici, a altre cellule, in questo caso i linfociti, i helper, che a loro volta richiameranno l'attenzione dell'unità adattativa via complesso di maggiore scopertibilità. Okay? Se ci sono delle cose non chiare o se vado troppo rapidamente o ho alcun altro rischio, sono appena arrivato in Brasile, quindi posso mescolare italiano e portoghese ancora. Interrompetemi. Quindi, due tipi fondamentali, ciascuna con le sue caratteristiche, ciascuna con cellule diverse, alcune comune, ciascuna con funzioni diverse. Allora, proviamo a identificare alcune parole chiave, parole magiche che possono caratterizzare il pianeta, diciamo, immunologia clinica. Io ho proiettato una diapositiva che fa parte della storia dell'immunologia con la foto di John Washington e il bagnone. Durante la prima guerra dell'indipendenza statunitense, George Washington, prima di diventare presidente degli Stati Uniti, era generale dell'esercito nordamericano, stava per prendere più uomini, più soldati, non per causa della guerra, ma per causa del bagnone. L'epidemia del bagnone stava decimando sia le forze diciamo inglesi che le forze nordamericane. George Washington, Picareso, questo riporta la storia, diciamo, non fece altro che tentare di applicare conoscenze di etnomedicina per cercare di limitare l'impatto del bagnone. Come? George Washington era stato cresciuto, all'epoca c'erano troppo ancora gli schiavi, era stato cresciuto da una signora di colore africana che arrivava dall'Africa e da piccolo ebbe il bagnone. Questa signora risolse il problema con una sorta di autovaccinazione, autoinoculazione. Prelevando il pus dalle ferite, nel pus c'era il virus morto, quindi epitopi virali, proteine del virus non più attive, e le iniettò nelle ferite, prendevano per migliorare questi epitopi, e George Washington guarì dal bagnone. Applicò lo stesso tipo di approccio alle truppe, quindi autoinoculazione, e riuscì a diciamo essere efficace nella lotta contro questa patologia. Prima parola magica da ricordare è memoria. L'immunità adattativa a memoria, capacità di ricordare, che è il concetto pastoriano dei vaccini. Tutti i vaccini, tranne quello per l'HCV, che è conveniente, usano comunque virus inattivati, virus uccisi con col calore, con chimica, o epitopi virali, ovvero proteine virali che servono per stimolare la memoria del nostro sistema immune a ricordare il nemico e combattere il nemico. Vedremo poi con che tipo di meccanismo. Le cellule beta, i linfociti beta, giocano un ruolo fondamentale nella memoria immunologica.
Sì. Non ho capito. Allora, nei vaccini ci sono virus inattivati, virus uccisi e...
epitopi virali, ovvero pezzetti di proteine virali che vengono usati per stimolare il nostro sistema. Vedremo dopo che ha la capacità di riconoscere antigeni che vengono da fuori, questi antigeni sono pezzi di proteine appartenenti al patogeno. Questa è una cosa da ricordare, nel senso che noi abbiamo un sistema, lo vedremo poi, estremamente attrezzato, estremamente sofisticato, che ci permette prima di difenderci senza usare l'immunità adattativa. Nel caso un patogeno sia particolarmente abile a passare le nostre difese, abbiamo non soltanto un sistema per combatterlo al momento, ma anche un sistema di memoria che ci permette di continuare a lottare contro questo patogeno influenze, virus, insomma tutta una serie di patologie alle quali noi siamo esposti stagionalmente, abbiamo un sistema immune che è in grado di essere orchestrato in maniera da limitare, diciamo, i danni. Il vaccino anti-influenzale viene somministrato annualmente perché sono virus estremamente ceppi, estremamente mutanti, quindi la nostra memoria immunologica ha bisogno di una rifrescata, ok? Quindi inoculeremo virus morti o epitopi virali per stimolare il nostro sistema immunitario a ricordarsi i nemici, ma vedremo come. Sistemi di difesa, questo è estremamente importante, nel senso che noi abbiamo fondamentalmente due tipi di difesa che usano molecole, che sono l'immunità innata, le difese innate e difese specifiche con immunità adattativa. Nel caso delle difese innate, noi abbiamo fondamentalmente tutta una serie di molecole che vengono prodotte dagli epiteli di barriera, mucose, orale, vaginale, anale, auricolare, nasale, che vengono a contatto con l'esterno. Poi abbiamo molecole specifiche, per esempio gli anticorpi, la cui produzione è stimolata dagli epitopi virali, che sono in grado di riconoscere, legare e distruggere un patogeno. Prima di tutto questo, noi abbiamo una barriera fisica. Avete fatto istologia, già?
No, non lo faremo.
Però la faremo, no? Non lo faremo mai. Se lo faremo facendo istologia, lo dico io. Epiderme.
Abbiamo fatto qualcosa all'anatomia.
Perfetto, benissimo. Epiderme. Voi mi insegnate gli studi anatomici che gli strati a contatto con l'esterno che caratteristiche hanno? Come vedete? Cellule morte estremamente cheratinizzate perché sono una barriera. L'epitelio ha una capacità straordinaria di trasdifferenziarsi partendo dalla lamina basale in cui abbiamo gli strati mitotici, dopodiché avremo le cellule divise, differenziate, infine mano a mano che ci approssimiamo all'esterno le cellule avranno sempre meno nucleo, saranno sempre più affusolate e sempre più cheratinizzate. Una cellula cheratinizzata non è nient'altro che una barriera fisica importante che previene l'ingresso dei patogeni. Tutte le cellule delle mucose a contatto con l'esterno sono o cheratinizzate o le mucose sono spessite o comunque hanno una funzione meccanica di barriera nei confronti di quello che sa, che viene da fuori. Oltre a questo, noi abbiamo dei, quindi la capacità comunque di rimuovere patogeni in maniera selettiva, movimenti ciliari, che ci aiutano. Quindi, prima di parlare di immunità e di molecole del sistema immune, noi dobbiamo prendere in considerazione che cosa? Le nostre barriere mucosali che ci proteggono in maniera significativa dall'ingresso dei patogeni. Nel caso in cui un patogeno entri, deve superare tante barriere, cioè per arrivare a un connettivo, a un vaso, il patogeno deve superare lo strato interdittico, scendere e superare gli altri strati, passare la lamina basale, che non è banale perché è un territorio di delimitazione tra due tessuti, e finalmente arrivare al connettivo, ad esempio, per quindi, diciamo, per la nostra fortuna, delle altre specie animali che hanno tessuti differenziali, sono estremamente protetti. È banale, una lesione a livello mucosale, una ferita a livello mucosale o a livello dell'epidermide, non è pericolosa in sé per le dimensioni della ferita quanto per la superficie di contatto con i patogeni. Cioè la lesione si fugge, cioè che non sia una lesione enorme, viene ridotta chirurgicamente. Il problema sono le sepsi da patogeni che possono verificarsi successivamente. Quindi noi di fatto abbiamo un sistema anatomico estremamente valido per proteggerci dai patogeni. Dunque, vi faccio vedere qua, anche se è leggermente complicato per questa immunologia, vi faccio vedere quello che succede a livello di attivazione del complemento. Allora, cosa succede? A livello, ricordatevi questo, a livello dell'epidermide noi abbiamo una serie importante di molecole che sono coinvolte nell'immunità innata. Quali saranno le caratteristiche che dovranno avere queste molecole? L'immunità innata secondo voi è specifico o specifica?
Aspecifica.
È aspecifica, perché se fosse specifica dovremmo avere un sacco di molecole già pronte per lottare contro i patogeni. A me conviene invece avere un sistema estremamente specifico che va bene per bloccare tutti. Tant'è che molte di queste proteine hanno la capacità, queste molecole hanno la capacità di riconoscere zuccheri che sono presenti, immaginatevi, la GP120 dell'HIV piuttosto che le glicoproteine di membrana della CCP, piuttosto che le glicoproteine di membrana di Zika, virus, vengono riconosciuti istantaneamente, ma la stessa molecola è in grado di riconoscere gli zuccheri della parete della candida, per esempio, così come è in grado di riconoscere gli zuccheri della candida. Quindi sistema estremamente indifferenziato che è in grado di captare qualsiasi patogeno. Abbiamo molecole chiamate difensive, che sono molecole prodotte in maniera costitutiva o inducibili a seconda della presenza del patogeno, quindi sono indotte dalla presenza del patogeno, che hanno due funzioni. Una, sono una sorta di coltello molecolare in quanto bucano, vedete qua sotto, creando pori, per esempio le pareti batteriche, con interazioni LATEC, demolitazione LATEC. Ci sono proteine che promuovono l'opsonofagocitosi, che vuol dire, in parola complicata, vuol dire semplicemente che riconoscono un patogeno, richiamano l'attenzione dei farmaciti che fanno il cosiddetto engulfing, cioè acchiappano e mettono al loro interno il patogeno, il titolo del patogeno, per poi tritarli, romperli e presentarli per farli poi riconoscere e memorizzare dal sistema immunitario adattativo. Opsonofagocitosi. È più facile ricordarsi fagocitosi. Allora, il termine sono significa che questi, queste molecole fischiano al sistema, cioè richiamano l'attenzione del sistema adattativo, che funzionano come opsonine, richiamano l'attenzione e allo stesso tempo effettuano l'engolfing. Sono meglio. Ok? Un'altra proteina estremamente, cito alcune, ok? Estremamente interessante è la proteina legante al magnesio, che si chiama, non so se ho un poco solo, si chiama MBL, l'acronimo sta per Magnus Binding Lectin, è una proteina che è caratterizzata da tale dominio capace di riconoscere gli zuccheri, chiamato CRD, dominio del riconoscimento dei carboidrati, che effettua le funzioni che vi ho detto precedentemente, ovvero si aggancia a qualsiasi patogeno. In più è in grado sia di promuovere la fagocitosi, ma anche rappresentano la via alternativa lettinica al complemento, che sono proteine che vengono prodotte, sempre parte dell'immunità innata, che voi doserete in alcuni casi, nel complemento, patie, sono patologie legate al deficit di capacità di riconoscere patogeni, quindi con problemi ogni infezione che potete immaginare, ci sono varie vie, quella classica, un'alternativa, poi la via lettinica, perché tre vie? Perché il nostro sistema immune è furbo, c'è un patogeno, non può fregare burlandosi di un sistema, ma ci sono gli altri che in qualche modo reagiscono. Quindi l'immunità innata è caratterizzata da produzione di proteine con capacità antimicrobica in generale, quindi è quando ti riconosco, chiunque riconosca viene diciamo, eliminato. Se non riesco a eliminarlo, comunque creo già i presupposti per mandare dei segnali all'immunità adattativa per ricordarmi di questo fattore. Quindi già nella fase iniziale, comunque, io sto, sistema immune, pensando, sì, a eliminare il mio patogeno, ma sto anche pensando che è bene che io lo tenga a mente, perché magari l'ho eliminato in quel momento particolare, però ho bisogno di ricordarlo, perché probabilmente verrò di nuovo esposto a questo patogeno. Quindi l'immunità adattativa, che una volta si pensava fosse legata semplicemente, le cui molecole erano legate semplicemente all'attività antimicrobica, adesso si è visto che anche le molecole come le difensine con attività fortemente antimicrobica funzionano anche da fischietti per richiamare l'attenzione del complemento e dell'immunità adattativa. Qua possiamo vedere banalmente che cosa succede con una ferita. Una piccola ferita, ingresso di patogeni. Qua abbiamo un capillare, le mastcellule rilasciano istamina, i vasi si dilatano, vengono prodotte proteine del complemento, i fagociti iniziano a migrare nella zona dove c'è stata l'infezione e vedete comincia l'engolfing, l'acchiappaggio, la fagocitosi del patogeno. Tutto questo è mediato dalle proteine del complemento. Okay? Quindi la risposta immune innata avviene con, in questo caso, con una molecola che richiama l'attenzione dei fagociti e promuove immediatamente la fagocitosi. Detto così, sembra una cosa estremamente semplice. In realtà, questo solo per mostrarvi la complessità del pathway cellulare che viene coinvolto e dal punto di vista molecolare cerchiamo di capire come avviene, diciamo, la produzione di queste proteine, in questo caso dell'immunità innata, legate alla presenza di un patogeno.
Però scusi, potrebbe rispiegare un attimo la via alternativa? Quando ha parlato dell'ossolofagocitosi.
Sì.
Dopo ha parlato della via alternativa, mi sono persa su.
Allora, non vi ho fatto vedere prima il complemento, proteine del complemento.
Sì, sì.
Quindi c'è una via del complemento che produce queste proteine. La via del complemento può produrre proteine in maniera diretta, via classica, può usare una pathway alternativa, può usare una pathway lettinica, cioè sono tre modi diversi di produrre molecole in grado di promuovere la fagocitosi.
Ok, grazie. Prego.
Allora, proviamo a entrare un attimo nel dettaglio molecolare. Genetica, biologia, avete fatto qualcosa? Chi vi ha fatto?
Da Udine.
Ah, ok. Allora, un minimo di biologia cellulare, so perché così avevo diritto di parlare di tutto comando. Allora, guardate qua, poi abbiamo la membrana cellulare. Un pezzo di batterio, quindi un epitopo virale, viene riconosciuto da un recettore specifico. Quindi funzionano col sistema a chiave serratura. Allora, qua già alcuni piccoli pensieri, ovvero per qualsiasi epitopo io ho dei recettori che sono in grado di conoscerlo in maniera attiva. Se voi pensate al numero straordinario di epitopi che abbiamo, cioè di pezzi di proteine, cioè è facile immaginare come sia estremamente complesso orchestrare un sistema che mi permette di avere un recettore per ogni epitopo. Il legame CD14, che è un recettore specifico di membrana, con il mio patogeno, attiva un toll-like receptor, sono proteine di membrana che fanno parte dell'immunità innata. Quindi guardate gli eventi. Io ho un recettore che è là, che fa il suo destino. Viene attivato dall'epitopo. La sua attivazione, alla sua attivazione segue il contatto con il toll-like. Toll-like receptor. Con un altro recettore. Questo legame fa sì che cominci una cascata di proteine chinasi che sono i messaggeri cellulari, li avete fatti? Perfetto. Cascata di proteine chinasi, si arriva all'attivazione del NF-KS, una proteina che porterà via fosforilazione. Quando non vi ricordate in biologia, qualsiasi cosa deve essere attivata, comunque la fosforilazione non si sbaglia mai. Ok? Che usa ATP, viene fosforilata e porta, funge da messaggero, arriva al nucleo. Quindi qua siamo nella biologia. Tutto questo succede nel citoplasma, arriviamo al nucleo, questa molecola, NFKB, si lega nella regione del promotore di un gene codificante per la proteina dell'immunità innata, si lega a che cosa? A dei fattori di trascrizione, stimola la trascrizione, produrremo un RNA che verrà poi tradotto in proteina. Quindi questo è quello che succede, ripassando la biologia, quando un epitopo viene riconosciuto. Guardate solo a questo livello, cioè nell'immunità semplice, quanti attori ci sono. Recettore specifico, toll-like, protein chinasi, una molecola specifica che porta il segnale quando fosforilata, quindi ho bisogno della sua attivazione, ai fattori di trascrizione che promuovono la trascrizione dell'RNA messaggero fino ad arrivare alla traduzione di proteine. È un sistema, abbiamo raccontato la verità, o meglio, raccontato quello che succede veramente quando a livello cellulare noi percepiamo un nemico. Questo solo per farvi capire, avete fatto genetica, il significato delle mutazioni. Guardate quanti geni coinvolti possono essere mutati e fregarci a livello di immunità, ok? Ma dove stanno le cellule che sono responsabili, diciamo, dell'immunità? Qua avete i vari distretti, timo, linfonodi, pizza, epifisi delle salunghe, quando ci sono le tonsille e anche tonsille. Sapete che la mia generazione è stata sottoposta al taglio, all'asportazione, alla tonsillectomia selvaggia, perché all'epoca in pediatria si diceva un po' di mal di gola, via le tonsille, togliendo un organo importante, altrettanto importante soprattutto per l'immunità del capolare delle prescritte. Qui vari distretti che si occupano di produrre cellule che hanno a che fare con il mondo. Tipi cellulari che avete già fatti, quindi sapete tutto? No, bene. Allora, proviamo a immaginarci, vediamo quali sono gli importanti, cosa fanno, eccetera. Cellule B. Allora, cellule B, siamo a posto? Intanto qua, praticamente questa è già una plasmacellula. Perché una plasmacellula? Perché qua ha un reticolone endoplasmatico già ben attivo, il che vuol dire che è in attiva sintesi proteica, ovvero in attiva produzione del reticolone. Okay? Quindi, cellule B, diamogli due nomi, due funzioni che sono fondamentali, questo è da ricordare. Cosa fa?
Uno,
producono anticorpi, l'ho già detto. No, scherzo. Secondo,
Memoria,
perfetto. Quindi sono cellule importantissime perché producono anticorpi e ci permettono di ricordare i patogeni. Linfociti T divisi in helper e citotossici, CD4 o CD8 dipendendo da i tipi che esprimono, sono recettori di membrana che esprimono. Cosa fa il CD4? I T helper. Aiuto.
Segnalano
tutti quelli adesso. Ma vale dire
che ci si evidenziano ogni informazione. Perché fanno il segnale. Fa parte del pathway di signaling cellulare di cui parlava.
Allora, fa parte del signaling cellulare, una funzione importantissima, ovvero noi abbiamo parlato di fagocitosi, laddove viene presentato un antigene arriva il T-helper che lo processa e si occuperà della risposta tumorale, ovvero quella che avviene nel film. Quindi l'azione contro il patogeno libero o contro il patogeno presentato, ok? Che stimolerà le cellule di a produrre. Citotossici invece che cosa fanno? Allora, citotossici copriranno le cellule in qualche modo, quali? Quelle che hanno il patogeno dentro, perché anche loro saranno stati istruiti dalle IPC, dalle antigen presenti in cells, per ricordarsi di epitopi, di patogeni contenuti nelle cellule ZAP arrivano e le distruggono o promuovono la loro distruzione via natural killer, che sono queste qua sotto. Ok? Monociti sono pochi ma importantissimi, hanno capacità motoria, cioè si muovono, e hanno la possibilità di trasformarsi in macrofagi. Ricordate quello che vi ho fatto vedere a livello di complemento della fluoritina? I monociti vengono trasformati in macrofagi. I macrofagi si muovono, sono cellule fagocitiche e hanno la capacità di presentare ABC, presentare antigeni, foto del medico all'esterno. Ma noi abbiamo cellule ancora più specializzate per presentare gli antigeni, che sono le cellule del medico, che hanno questa forma stellata, che come unica ma importantissima funzione presentano pezzi, epitopi, proteine del nemico alle cellule. Neutrofili, vi ricorderete la temibile forma polieriforme lobulata? Comunque, i neutrofili, dove c'è un neutrofilo c'è infiammazione. In uno striscio, un vetrino, in qualsiasi, in una biopsia, un ago aspirato, se ho infiammazione, divento diatamina. Infiltrato, neutrofilo, gli eosinofili migrano, anche loro sono legati all'infiammazione, ma migrano dai tessuti ad altri distretti per uccidere chi? Per uccidere patogeni che sono stati riconosciuti dagli anticorpi. I basofili, assieme alle mastocellule, producono istamina, quindi infiammazione, ma soprattutto infiammazione, vi fate vedere, aumento del rilascio dei vasi, aumento della fluidità, permettono ad altre cellule di uscire fuori e rilasciare, e anche delle risposte allergiche. In quest'altra slide ci sono, per esempio qua, tutte le cellule che hanno attività fagocitica. I picchi vena, ma basofili, eosinofili, neutrofili, mastocellule, monociti, macrofagi e cellule delle piante hanno la capacità di fagocitare i patogeni. Non hanno nulla a che fare con queste funzioni, siamo di rossi e le piastrelle. Poi abbiamo i linfociti, abbiamo i B, plasmacellule, helper, citotossici e natural killer, quindi una famiglia di cellule con funzioni specifiche che ci aiutano a combattere i soggetti. Parole magiche per caratterizzare la risposta immune. Specificità riguarda l'immunità del patogeno. Capacità di reagire, di rispondere, di riconoscere un numero enorme di antigeni. Memoria. Capacità di riconoscere self. Proprio dal non proprio, non serve. Questo è di fondamentale importanza per i trapianti, gli allotrapianti, quelli effettuati tra individui non imparentati che vengono tipizzati per il sistema di maggiore sovrappartibilità. Quindi, noi abbiamo un sistema immune adattativo estremamente specifico, estremamente valido, per lottare contro i patogeni che scappano dalle difese non specifiche dell'immunità interna. Quindi prima di essere colonizzati da un patogeno, e ce ne va, nel senso che prima abbiamo le barriere fisiche, poi l'immunità innata finemente orchestrata con tanti attori. Non è che se non funzionano le difensive sono fregato, o le altre proteine, ok? Se tutto questo non basta, arriviamo all'immunità adattativa. L'immunità adattativa è di due tipi. L'umorale, che avviene nei fluidi corporei, utilizza anticorpi prodotti dalle cellule B, risposta immune cellulare, usa cellule T per attaccare cellule che contengano dei patogeni, delle componenti citotossiche. Quindi anche l'immunità adattativa ha due livelli di complessità. Il primo, se è riuscito malefico patogeno a passare tutte le difese inespecifiche, non specifiche, in qualche modo io cerco nei fluidi di beccarli, perché non invade le cellule, se si tratta di patogeni di particolare. Nel caso degli anticorpi la risposta umorale non funzioni, ecco che interviene la risposta cellulare. E qua abbiamo detto quello che, qui vediamo quello che abbiamo detto prima. Allora, linfociti B. Ogni linfocita B espone sulla superficie un anticorpo in grado di determinarci, di verificare la presenza di un antigeno specifico o di un determinante antigenico che è un pezzo di proteina sarà riconosciuto da questo segmento. Ricordate gli anticorpi, poi dopo ne parlerò in maniera più estesa, ricordate gli anticorpi. Una volta che un determinante antigenico, ovvero un pezzo di proteina del patogeno, si lega all'anticorpo, avremo che cosa? Una divisione clonale, ovvero produzione di cellule uguali al progenitore, che originerà, dopo un tot numero di divisioni, plasmacellule che sono derivate dai B. Vedete che hanno un reticolo endoplasmatico ipermetrico, ovvero hanno necessità di produrre rapidamente tante proteine, che sono gli anticorpi. Le plasmacellule hanno una vita media breve. Perché? Perché mi servono solo un paio di settimane, perché mi servono solo nel momento in cui io ho necessità di produrre gli anticorpi. Una piccola porzione è rappresentata dalle cellule memoria. Le cellule memoria sono state stimolate dal determinante antigenico e si ricordano e stanno a cuore fino a quando non arriverà un altro determinante antigenico. Perché io mi cerco di ricordarmi dei patogeni? Perché se io li conosco e ho un sistema per riconoscerli, reagirò molto più rapidamente. Il tempo gioca un ruolo importante nell'efficacia della risposta immune. Guardando già la risposta immune umorale, ci rendiamo conto dell'importanza della risposta specifica, della risposta specifica. Della risposta specifica perché l'immunità adattativa ha bisogno di tempo per prepararsi. Vedete, quello che è rappresentato in questa slide significa tempo, riproduzione cellulare, produzione di anticorpi, un tempo che può durare qualche giorno. Se io non avessi l'immunità adattativa, il patogeno vince perché riesce a colonizzarmi molto bene. Quindi anche il fattore tempo è importante. Le cellule memoria ci ricordano i vaccini, ovvero ripeto che stimolano la nostra memoria, quando noi dobbiamo fare il cosiddetto richiamo, è perché la vita media delle cellule memoria è limitata nel tempo, 5 anni, 10 anni, comunque per avere una memoria permanente ho bisogno di un tempo. A Pasteur non è praticamente cambiato nulla, cioè nel senso sono raffinate le tecniche per produrre i vaccini, ma di fatto usiamo sempre questo vecchio trucco che funziona in maniera perfetta, che è quello di stimolare il sistema immune e stimolare la memoria.
Scusi, perché per alcuni tipi di patogeni questo vale, per altri invece no? Faccio un esempio.
Sì.
Il vaccino per esempio per le patogeni.
Sì.
Io l'ho fatto più di 20 anni fa.
Sì.
Eppure non ho mai fatto alcun richiamo,
certo.
Tranne che le prime.
Sì, 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 sì.
Eppure sono ancora
certo.
Immune. Non mi risultava di aver mai fatto parotite e morbillo, e invece sono naturalmente immunizzata, riparo di età infantile.
Sì, allora, la risposta sta qua. Cellule memoria. Allora,
le cellule memoria hanno una vita lunga ma non lunghissima.
Allora, le cellule di memoria contro alcuni patogeni hanno una vita paragonabile alla nostra. Quindi ci immunizziamo una volta
e
le fatta. Per altre patologie, per altri patogeni ho bisogno di richiamo. Nel caso delle parotite è successo quello che nella mia generazione capitava le generazioni pre per esempio vaccini contro parotite, rosolia eccetera, si veniva a contatto con il patogeno frequentemente, anche bambini semplicemente col patogeno frequentemente, e naturalmente senza malarsi si sviluppava una memoria. No, no, sicuro, cioè quindi il contatto precedente creava questa memoria. Se io testo, se io faccio un antibiotico per il microbatterio di tubercolosi, risulto positivo da non so dall'età infantile, non perché abbia avuto la tubercolosi, ma perché sono entrato in contatto con il patogeno. Succede forse qua un po' meno, però in altri stati del mondo capita di frequentemente. Quindi le cellule memoria, è una domanda molto interessante, la cellula memoria in realtà noi forziamo il sistema somministrando un vaccino per proteggerci, ma il sistema immune è in grado di imparare nelle zone endemiche per determinati patogeni. Io ho già delle cellule memoria e un sistema immune allenato a lottare contro questi patogeni. Vi faccio un esempio sulla proteina, cioè io lavoro in Asia, in America Latina, dove è endemico il dengue. Dengue, prima è spacca ossa, adesso è un patogeno, un arbovirus che causa un'influenza diciamo forte, però con dolori articolari importanti. Se un turista va in uno di questi posti, sono vector borne disease, cioè viene una persona degli esegeti dalla zona. La popolazione locale, io è inutile che faccia uno screening per vedere se hanno degli anticorpi contro il dengue, perché ce l'hanno tutti, cioè tutti sono stati a contatto con questa patologia. Chi non ce l'ha è il turista o la persona che va per lavoro e non è mai entrata in contatto, e quindi sarà più esposta diciamo a patogeni, non ha un background infantile che hanno gli altri. Se io convivo in un'area endemica con un patogeno, inevitabilmente posso ammalarmi, ma posso anche non ammalarmi e già essere in contatto con questo patogeno. Perché? Perché il nostro sistema immune è estremamente efficiente e quindi è in grado di ricordarsi una quantità di informazioni importanti. Tant'è che nella storia, che ne so, delle dei conquistadores, eccetera, portavano o della evangelizzazione dei missionari, portavano patologie nuove che falcidiavano le popolazioni locali perché non avevano mai visto questi titoli e quindi non avevano una memoria. Una memoria mi serve anche per comunque lottare e attenuare la patologia, cioè io mi ricordo e quindi attivo il mio sistema.
Prof, e invece quando succede il contrario, cioè io mi vaccino all'epatite B, sì, e anche se sono relativamente passati pochi anni, comunque sì, non rispondo all'immunità, e se rifaccio il vaccino continuo a non rispondere.
È il tuo caso personale?
Sì, ah, anche no, con altri, certo.
No, sì, è curioso, evidentemente le tue, quelle dei tuoi compagni, cellule B non riconoscono in maniera efficace l'epatite B. Del lì che ti sono stati somministrati, forse ci dovrebbe cambiare la tipologia vaccinale. Quindi non è una questione di vita media, ma è una questione, cioè tu hai fatto il vaccino e dopo un po' hai visto che non hai anticorpi, quindi probabilmente devi usare altri epitopi per stimolare la produzione, che è quello che ti danno il pezzo del virus, e quindi avrai bisogno di pezzi di altri virus per stimolare l'immunità.
Sono adiuvanti, per esempio, in questi casi, nel senso si può ricettare la risposta immunitaria dicendo qualche adiuvante, perché è tanto comune il caso che dice lei.
Sì, sì.
Io sono vaccinata nella B, proprio è sì, una roba impressionante, ma tantissime persone vanno giù, sì, sì, il titolo, diciamo, sì, a contare nel tempo. Io pensavo che il vaccino però fosse già una miscela di epitopi, invece no.
E allora, è ricordante, in una miscela di epitopi, evidentemente la miscela di epitopi non è riconosciuta, noi abbiamo una variabilità individuale, non è riconosciuta dal nostro di specifico, quindi devo usare qualche altro trucco, devo cambiare questo cocktail. Adesso io ignoro quante persone non rispondono, qual è la percentuale delle persone che non rispondono al vaccino dell'epatite. Se fosse un numero maggiore del 5%, chi produce i vaccini dovrebbe preoccuparsi di preparare un cocktail che in qualche modo va, sì, variato in modo da. Poi ovvio che io posso usare degli adiuvanti, ma gli adiuvanti sono degli stimolanti del sistema immune non specifici e quindi irrobustisco la mia risposta immune. Gli adiuvanti non sono altro che altri epitopi, però siamo sempre lì, cioè io ho bisogno di quello specifico. Quindi si usano, normalmente la strategia è usare anche gli epitopi per vedere se li veicoli quel modo, perché in assenza di patologie immunologiche è semplicemente una sottopopolazione di B che non riconosce questi epitopi e quindi ho bisogno di cambiare le regole del gioco, di cambiare gli epitopi. Dipende dalla frequenza, se sono tanti, dovrebbe le case che producono i vaccini.
Ce ne sono un macello, non è così.
Come?
Cioè ce ne sono tanti.
Sì. No, è strano che non abbiano prodotto vaccini alternativi. Ecco. Tanto per intendere.
Il discorso è, secondo me, inizialmente la risposta viene la risposta immunitaria. Primi controlli, il titolo di colpare è maggiore di 10, mi pare.
Primi controlli entro quanto tempo?
E fai risparmio
quattro mesi.
Quindi la risposta parte, il problema è che col tempo, se normalmente sono 10 anni, mi pare,
sì,
che
sì, sì,
chiamo, a qualcuno veramente cala a picco,
cade
sotto quello che è il loro livello soglia per
sempre. Ma anche 4 mesi, cioè io non ho avuto risposta neanche entro 4 mesi.
Vuol dire che il cocktail degli epitopi non è così effettivo per essere riconosciuto, perché se io faccio con qualsiasi altro tipo di patogeno, il mio titolo è costantemente elevato o comunque percepisco che ho visto, il mio sistema immune ha visto questo patogeno. È abbastanza strano, questo io lo ignoravo in realtà.
In realtà quello che ci è stato detto anche dal medico di lavoro è che, per esempio, per la B ci sono casi in cui non serve rifare il vaccino anche se il titolo è più basso, perché sostanzialmente hanno dimostrato, come articolo scientifico, che comunque un contatto ristimola efficacemente la risposta immunitaria e quindi c'è una copertura. Però è un articolo, quindi c'è chi si fida e c'è chi non si fida.
No, no, certo, mi scusi un attimo, cioè nel senso, il titolo anticorpale.
Cioè, se loro danno 10 di cut-off, se ecco, va sotto.
Il cut-off non è così importante, nel senso che basta effettivamente, cioè io ho la memoria. Io posso avere un cut-off più basso, ne ho citato 10, potrei avere 5, non posso avere 1, ecco. Cioè 5 mi puoi, in questo senso credo, sì. A questo si riferisse l'articolo scientifico, poi lo cercherò, ma può abbassarsi, ma io rimango con i miei bi attivati. Cioè, intanto sto producendo un po' di anticorpi. Il problema è se mi scende tanto tanto, vuol dire che io non ho più in grado di beccare questo quindi forse il cocktail è bisognato, ecco, in questo senso, perché normalmente funziona che lo vedo a distanza di anni, se un paziente è stato, che ne so, da qualche altra parte, è entrato in contatto con qualche patogeno, il titolo anticorpale me lo dice immediatamente, ecco. No, indagherò, perché non pensavo che fossero così tanti coloro che presentassero una caduta, diciamo, di risposta al... E avete fatto solo di noi?
Sì. Fatto dopo la valigia o fatto in età?
No, fatto il vaccino, si fa per chi lavora a salute, diciamo.
No, non è che si fa, cioè loro ti fanno le analisi per vedere la tua risposta immunitaria, sì, e sì, di conseguenza quello che ti manca dovresti
integrare.
Esatto,
certo,
rifarlo. Solo che se rifatto e rifatta l'analisi non sì, rispondi, sì, ti dico non rispondi, basta, ti prendi le partite prima.
No,
ti
hanno detto che facciamo tutto il ciclo di nuovo.
A me non
no, perché non vale tanto, cioè nel senso, allora se uno facesse l'impiegato può anche fregarsene, nel nostro caso è uno dei patogeni più frequenti che
quindi adesso ho fatto la quarta, per esempio, utilizzazione sul, però solo lì, quindi può essere stata una questa volta fusione, dovrò fare i controlli, sì, però sentivo perlomeno da chi ha fatto anche qua che c'è questo, anche tu, nonostante l'abbiamo fatto, magari non ha.
Sì, sì, no, ma non può essere, cioè non è un difetto dell'individuo, no, gli epitopi vale, allora, facciamo un esempio diverso ma analogo, come mai alcune persone rispondono per un vaccino che deve essere sviluppato rapidamente, l'antinfluenzale, mi faccio l'antinfluenzale, alcuni non funziona, in altri funziona molto meno, in alcuni funzionicchia, cioè ho quella cosa orribile per cui ho tutti i sintomi, non ho la febbre, quindi vado a lavorare. Cosa succede? Semplicemente che il numero di epitopi che hanno costituito, ma lì si corre per fare il vaccino diverso da B, il numero di epitopi non è la variabilità interindividuale, fa sì che alcuni rispondono e riconoscono più efficacemente, altri meno, ecco, e vale negli anni in maniera diversa, perché li buttano le epitopi. Però è un problema di vaccino. Cioè non dipende, anche perché non è un caso isolato, ma ma guarderò questo lavoro che parla del titolo più basso comunque con protezione. Cioè vale la regola, se io sono entrato in contatto anche solo una volta, io ho la cellula memoria che se lo ricordo. Titolo con il valore di cut-off è legato al fatto che la cellula di memoria se lo ricorda meglio e quindi avrà una risposta più rapida. Cioè dire avete copertura, sì, però preferirebbe averla completa, dipende anche dalla quantità di patogeno con la quale viene interpretato. E qua il fattore tempo. Allora, questo è in giorni, dopo la prima esposizione all'antigene, l'attivazione del sistema immune adattativo misurata come numero di produzioni. Dopo 5 giorni, dopo alcuni giorni, abbiamo una risposta attiva. Se io ho la memoria, sono in grado molto più rapidamente, ma soprattutto, a parte rapidamente in maniera drammaticamente più efficace, questo è il titolo anticorpale, di rispondere al patogeno. Quindi, se io non ho mai visto il mio patogeno, ci metto un tot di tempo per organizzarmi e produrre una certa quantità di anticorpi per lottare contro questa patogeno. Qua ho una risposta violentissima. Quindi tempo e quantità vengono modificati in senso positivo per l'organismo dalla risposta specifica. E questo è importantissimo perché? Perché quando vi parlavo di immunità innata, se io non ho mai avuto un contatto con il patogeno, ci metto un po' di tempo per organizzarmi e produrre gli anticorpi. In questi giorni, se io non ho l'immunità innata, è proprio fregato. Ok? Risposta immunomorale, le cose da ricordare, diciamo. Allora, vi avevo detto della Y, dell'immunoglobuline, qualcuno di voi sa già come sono fatte. Catene pesanti, catene leggere, larghe di chain. Allora, pesanti e leggere dipende dal peso molecolare, queste sono le più leggere, queste le più pesanti. L'immunoglobulina è caratterizzata da porzioni, chiamiamole costanti o regioni costanti, sia della catena leggera che di quella, scusate, sia della catena delle due catene pesanti. La porzione che ci interessa di più, questa determina la classe di anticorpi. Quella che ci interessa di più è questa regione ipervariabile, importantissima per il legame con il determinante antigenico, e deve essere ipervariabile per forza, perché i determinanti antigenici sono tanti, variegati, io devo avere degli anticorpi in grado di riconoscerli. Quindi due catene, regione costante che determinerà la classe del immunoglobulina, questa è la porzione più importante, quella ipervariabile che ha, avete fatto il controllo genetico della produzione dell'immunoglobulina? Non l'avete visto? Possiamo, però avete fatto genetica, quanti geni abbiamo noi nella genoma circa? Non so se avete fatto
no, tanti.
Solo che 1% circa.
1% del nostro genoma è codificato. Codificato. Quanti geni circa il numero? 22. Un po' maggiore di 22. Contro quanti epitopi noi dobbiamo lottare? Milioni. Qui c'è qualcosa che non va, insomma, nel senso che ho 20.000 geni e milioni, e come faccio? Una volta si pensava, quando non c'era, non era ancora finito, quando si pensava che anche il progetto genoma umano, c'era una teoria chiamata germinativa che diceva: io ho tanti geni quanti anticorpi prodotti. Dispendio energetico per la cellula spaventoso, quindi vedremo come c'è un controllo di produzione degli anticorpi che mi garantisce un assemblaggio degli anticorpi che usa sempre gli stessi geni, ma che mescola le carte per produrre questi milioni di anticorpi. Ok? Questo è un concetto molto importante, ovvero ho tanta variabilità, devo essere bravo a fare tanta variabilità usando il numero minore di geni possibile. In biologia cellulare vale la regola: cerco di spendere meno tipi possibile per effettuare i miei processi biologici che mi permettono in questo caso di produrre. Certo, va bene, lo slide, cioè ve li lascio sul testo per fare il tempo del tempo, ovviamente. Ok? Prego. Cioè non vi preoccupate di scrivere tutto perché ve le lascio, le potete vedere a casa senza problemi. Quindi di fatto, dico con un mantra, questa è la regione che ci frega, che ci importa tanto degli anticorpi, perché è quella che fa la differenza, è quella che conosce il patogeno. La regione costante, che è molto meno variabile, ha però una funzione importantissima, che non è solo strutturale, ma determinerà la destinazione e la funzione dell'anticorpo. Ed ecco qua le nostre classi di anticorpi. Allora, 5 classi di globuline. Chi arriva per primo? IgM. Recettore di membrana sulle cellule beta, così come le IgT. Le IgG sono le più abbondanti, varie funzioni di difesa. IgE, le IgE, no, probabilmente lo saprete già. Reazioni allergiche e infiammazioni, IgA sono presenti in secrezione del corpo. Le varie immunoglobuline possono esistere sia come monomeri, come IgG, come pentameri, le IgM, come dimeri, le IgA. Okay? Con questa piccola slide avete sia la localizzazione, plasma, superficie del cervello beta, plasma, latte materno, secrezioni, ok? E le loro funzioni, d'accordo? Quando faccio il titolo degli anticorpi, io devo, non che lo facciamo, ma chi disegna i kit per titolare gli anticorpi deve tenere presente di come si assemblano queste molecole per poter essere funzionale nell'acchiapparle correttamente. Abbiamo fatto dei test ELISA, ormai moltissimi test rapidi usano sul fettino di carta assorbente, praticamente mi attaccano degli antigeni che saranno riconosciuti da questo un biosensore. Io ho due classi di anticorpi fondamentalmente che mi permettono di riconoscere degli antigeni, quindi diagnosi. Anticorpi monoclonali, ovvero io riconosco solo una determinata immunoglobulina. Anticorpi policlonali, immunoglobulina che diretta contro più determinati antigenici. Dipende dalle mie necessità. Qui è mostrato come veniva ormai vecchia questa slide, credo anche di avere un'animazione, ormai non vengono prodotti per via ricombinante. Una volta veniva immunizzato un topolino, si coltivava una parte delle cellule di mieloma, che sono cellule che crescono molto rapidamente e sono importanti perché sono cellule oncologiche. Avete fatto la funzione delle telomerasi in genetica? Telomerasi quindi sono l'accorciamento dei telomeri, benissimo. Cellule tumorali hanno, così come le cellule embrionali, che sono, abbiamo bisogno che siano in divisione, hanno la telomerasi che mi accorcia, mi impedisce l'accorciamento dei telomeri. Quindi uso da una parte per produrre tanti di questi anticorpi, cellule che vivono sempre, e poi i B invece che mi esprimono sulla loro superficie il mio anticorpo. solo che la loro vita media è breve. Quindi creo degli ibridomi cellulari tra queste due popolazioni, quindi creerò, ovviamente, che il nucleo viene in altre porzioni dalla cellula immortale di origine oncologica, il resto viene dal B, avremo plasmacellule che vivono molto a lungo e che producono una quantità importante di antibiotici. Ok? E come faccio a essere certo che guardo la mia capsuletta, nella mia petra, nella mia flasca, io abbia effettivamente l'antibiotico? Come fareste? Cioè, voglio essere sicuro che quell'anticorpo sia proprio lui, no? Ma se è successo qualcos'altro, che ne so, voglio vedere se questo è un anticorpo specifico. Butto dentro come antigene e una reazione che può essere colorimetrica, cioè al contatto, tac, si accende il segnale, ok? Cioè è una regola banale, antigene anticorpo, si appiccica. Così come succede in quello, io posso vedere, l'effettiva presenza di quello. Risposta cellulare in nucleo. Il sistema basicamente è molto simile, anche se cambia il tipo cellulare, è molto simile ai B. Ovvero, io ho dei recettori, T-cell receptor, TCR, dei recettori che sono fatti in modo da poter riconoscere degli antigeni presentati dalle cellule presentatrici del virus. Quindi anche loro devono essere furbi, devono avere la capacità di riconoscere una quantità enorme di antigeni diversi in modo tale poi da poter scatenare una risposta specifica. Quindi anche qua noi avremo delle molecole che stanno al di fuori della membrana cellulare, una porzione preponderante, con un dominio intracitoplasmatico piccoletto e un dominio che sta all'interno della membrana che hanno funzioni di ancoraggio. Una regione idrofobica importante che mi tiene legata a questa molecola di terra. Qua che cosa abbiamo? In analogia all'idrofobia avremo una regione costante, una porzione costante costituita da catene beta e una porzione ipervariabile che è costituita da catene alfa. Ok? In questa cavità, in questa viene definita tasca, lo vedremo poi anche con la PLA, in questo luogo fisico avviene l'interazione con un antigene presentato da un anticorpo specifico. Okay? Quindi, tanto abbiamo bisogno di variabilità per gli anticorpi, altrettanto abbiamo bisogno di variabilità a livello dei recettori delle cellule. Quindi anche qua avremo un sistema di produzione di questi recettori che di nuovo farà uso di del numero minore possibile di geni, ma di assemblaggi successivi che permetteranno di aumentare la variabilità. Cellule T citotossiche attaccano sia cellule infettate da virus o da patogeni intracellulari, quindi che penetrano all'interno di una cellula, oppure cellule tumorali. Perché attaccano cellule tumorali? Il nostro sistema immune è bravo ad attaccare cellule tumorali. Cioè, quando in didattica molto spesso passa un messaggio che le cellule tumorali hanno una fitness straordinaria, ci fregano in tutti i modi e competono, è vero, nei pazienti, neurotumore, però abbiamo un sistema immune che può anche essere stimolato, anche per la tua accettato a adiuvanti. Io posso usare i trucchi, posso stimolare il mio sistema immune a uccidere i tumori, fare una nuova frontiera dell'oncologia molecolare, e quindi il nostro sistema immune è in grado di riconoscere il cervello tumorale. Come va? La cellula tumorale è mia? Giusto? È un selfie? Ma è proprio così selfie? La cellula tumorale è relativamente self. Lei è furba, lei usa il self per non farsi riconoscere dal nostro sistema immune, ma in realtà non lo è. Avete mica per caso visto delle immagini di citogenetico molecolare in cui vengono mostrati i riarrangiamenti cromosomici multipli presenti in cellule oncologiche? Cioè il genoma di una cellula oncologica, la loro costituzione è molto diversa, proprio perché la cellula oncologica è soggetta a un numero di riarrangiamenti spaventoso, tant'è che vengono usati, questo mi interesserà, ma non ve lo devo spiegare io in questa sede, si usano i riarrangiamenti, il numero di riarrangiamenti cromosomici come fattore prognostico negativo per l'andamento di un tumore, ok? Se io ho produzioni di proteine diverse rispetto alla mia programmazione, ecco che la mia cellula viene riconosciuta come non self e quindi distrutta. Okay? Quindi basicamente le cellule T funzionano da evangers protettori di tutto quello che entra all'interno di una cellula, patogeni o cellule modificate. Purtroppo, nel caso delle patologie autoimmuni, di diabete di tipo 1, tiroidite autoimmune, psoriasi, noi abbiamo un'azione violenta del nostro sistema immune contro le nostre cellule che non vengono più riconosciute come tali pur non essendo. Le cellule citotossiche sono CD8 positive. Le cellule T helper CD4 positive. Chi voi lavorerà in un trasfusionale, un virus, eccetera, saprà, immediatamente magari avete sentito parlare, quando io voglio valutare sul paziente HIV positivo la risposta immunologica post trattamento con farmaci, adesso per l'infezione da HIV e altri patogeni si usa una strategia che si chiama test and treat, o treat and kill, ovvero anche se il paziente arriva con una carica virale è infettato, ma con una carica virale bassa e una buona immunità, comunque io intervengo in maniera pesante con i farmaci. Una volta non si faceva, si faceva solo nel momento che aveva effetti collaterali, eccetera, si faceva solo nel momento in cui la carica virale scendeva oltre un certo valore di cutoff e i CD4 scendevano sotto le 100 cellule per e belle, il telefono, non ho mai sentito questa suoneria, se lo è. Quindi, i CD4 sentirete parlare in questo ambito, ok? CD4 anti-helper attivano l'immunità immunorale via cellule B, sviluppo di altre cellule T e richiamo la coppia. Quindi immunità umorale, cellule T helper, CD4 positivo. Lo ripeto, questo signore qua, il T-cell receptor, è analogo come funzioni, non come struttura, non come geni che lo producono, ma come funzioni agli anticorpi. Vedremo che l'HLA o MHC, ve lo lascio per la prossima volta se non 4 ore come voi vi suicidate, l'MHC ha una struttura simile, cioè laddove io devo manipolare degli antigeni ho qualche cosa che è estremamente variabile, perché io devo essere bravo a riconoscere il maggior numero di antigeni possibile, possibilmente cioè tutti i vari film dell'orrore catastrofici in cui si diceva il patogeno piccopalino arriva da un meteorite malefico, è fantasia ovviamente, che arriva da un altro pianeta eccetera, semplicemente è un nuovo patogeno, è il gesuita che andava in Paraguay a colonizzare, evangelizzare gli indios guaraní, che portava un patogeno che non era conosciuto e quindi succedono dei catogeni, diciamo, questi. No, vi do allora alcune notizie ancora sul complesso di maggiore sovrapposibilità, solo per capire come funziona, poi magari lasciamo la trattazione un po' più specifica per la prossima volta, perché se avete anche lezione dopo vi lascio un attimo di respiro, ok? Allora, ricordatevi soltanto questo. Dunque, noi abbiamo, proviamo a riassumere, anticorpi, cellule beta, anticorpi, specificità per gli antigeni, risposta umorale, tutto quello che circola lo becchiamo. Richiamiamo attenzione, una volta che abbiamo fatto il coating, rivestito con gli anticorpi patogeni, ci arriva la cellula e ci pulisce dai patogeni. T-cell receptor in presenza, ricordatevi del Gaufring, la chiappa immunità innata, la chiappa patogeni, APC, presentazione di un antigeno, arrivano i T-cell receptor, ok? Cellula dendritica presenta un antigene a un sistema specifico chiamato complesso di maggiore sovrapposibilità che serve per mostrare gli antigeni fuori, ok? Allora, proviamo a vedere che cosa succede durante la fagocitosi. Vediamo un patogeno che avrà i suoi antigeni. L'MHC, il complesso di maggiore sovrapposibilità, ne parleremo poi ancora per i trapianti, per alcune patologie, è montato sulla superficie delle cellule, sono glicoproteine di membrana. Stanno là fuori, pronte per presentare. Tutto quello che presenta, che acchiappa, eccetera, deve stare fuori dalla membrana. Qui abbiamo un macrofago. Entra il nostro patogeno con un sistema, non entro adesso nel dettaglio, ma di tritacuto cellulare, gli antigeni vengono trasformati in piccoli protini, che verranno riconosciuti da questo sistema. Ricordatevi che MHC, Major Histocompatibility Complex, e HLA, Human Leukocyte Antigen, sono sinonimi. Stessa cosa, non so perché non ripeto quella
che l'avevo chiamato. Puoi ripetere questo acronimo? Un secondo.
HLA, Human Leukocyte Antigens. Fa lo stesso, si possono chiamare in un modo o nell'altro. Lo acchiappa, lo presenta sulla superficie cellulare, ecco che qua vi arriva, per esempio, visto che è un macrofago, il T-helper, che con il T-cell receptor si lega, riconosce e inizierà la cascata di eventi che produzione di citochine, un sistema di signaling che attiva i linfociti beta per produrre, ok? Questo signore si dividerà in maniera clonale l'helper, quindi in maniera clonale produrrà, si riprodurrà e quindi ci saranno tanti linfociti helper che avranno una specificità per questo patogeno che è stato processato e presentato, quindi presente nel nostro. Nel caso della risposta, allora vi faccio vedere anche questo, chi fa questo mestiere del macrofago è l'MHC di classe seconda. Poi lo vedremo più con calma la prossima volta, ma ricordatevi, MHC o HLA classe seconda a due zampette, anziché una che era classe prima, ma vedremo poi nel dettaglio. L'MHC di classe seconda è legato alla risposta umorale. Poi abbiamo la risposta umorale, quindi fa uso dei linfociti T helper. Noi abbiamo poi anche la risposta cellulare. Per la risposta cellulare noi abbiamo un'altra classe di molecole MHC o HLA che è la classe prima. Vedete che qua abbiamo un antigen present in cell, l'MHC, l'antigene, qua abbiamo il nostro linfocita T citotossico che ha il nostro T cell receptor. Vedete che anche quando vi dicevo CD8 positivo, il CD8 partecipa a questo legame, ok? Quindi in maniera altrettanto specifica avremo un legame tra citotossici e antigene prodotto dalle altre presenti.
Scusi, una domanda stupida. Il CD8 è determinante
antigenico? No, no, no. Il CD8 è una molecola di membrana, così come il CD4 dei helper, sono molecole di membrana che, diciamo, copartecipano in maniera non specifica alla formazione di questo legame. Okay. Allora, ricordiamoci solo di questo e poi vi libero, così potete bere il caffè che vi servirà per fare l'ultima parte di biologia infermieristica. Allora, fate attenzione. Quando noi produciamo le cellule T, vi ricordate una delle prime slide della presentazione in cui vi mostravo i dati stretti che sono prodotte le cellule del sistema immunitario? Vi ricordate che vi ho mostrato il timo? A livello di timo avviene la cosiddetta selezione timica, ovvero le mie molecole MHC devono essere in grado di riconoscere tutto quello che viene da fuori, ma essere in grado di riconoscere, sapere quello che è il self, ma non legarlo. Ok? Nel caso in cui lo legassero e poi abbiamo la comunità. Tant'è che quando vi occuperete, se vi occuperete un paziente con patologia autoimmune, nei test di laboratorio vedrete che c'è tra loro la determinazione del loro profilo HLA. Quindi, self non self, la selezione chimica, a livello chimico, vengono rilasciate cellule in grado di riconoscere quello che viene da fuori, ma anche di riconoscere le nostre cellule, solo che non vengono attaccate. Quando parliamo di trapianti, il rigetto avviene perché? Perché l'organo gli hanno trapianti, se noi trapiantiamo senza occuparci, diciamo, del profilo MHC, trapiantiamo qualche cosa che potrebbe essere riconosciuto come non self e quindi distrutto. Allora, un paziente trapiantato, voi probabilmente lo sapete già, viene comunque effettuata un'immunodepressione proprio perché io devo cercare in qualche modo di incastrare l'organo del donatore nel ricevente, cercando di intervenire nel modo meno invasivo possibile dal punto di vista immunologico. Avrete sentito parlare di graft, che è una reazione contro il rigetto, può essere drammatico, può essere anche posso avere tutta una serie di patologie, neanche di segni patologici legati a una superattivazione del sistema immune legata a poca istocompatibilità tra i due organi. Allora, dov'è che è più importante l'istocompatibilità? Nei trapianti di organi solidi io posso permettermi di lavorare con allotrapianti, con, lo vedremo poi quando parleremo di HLA, con qualche grado di libertà in più. Nel caso di un ospedale pediatrico o comunque di un leucemia o di trapianto di midollo, la mia compatibilità deve essere elevatissima perché sto trapiantando in qualche cosa che produce cellule combattenti. Quindi devo avere una compatibilità molto buona perché il distretto è già fatto per magnarsi o produrre un qualche cosa che elimini il resto del tutto ciò che non serve. Quindi la selezione timica è estremamente importante. Se volete la vediamo subito, vediamo con questa slide per riascendere. Selezione timica, allora qua abbiamo il precursore delle cellule T, ok? Quando vanno avanti, qua abbiamo il timo, ok? La presenza di HLA protettivi di alta affinità permette la selezione negativa. La presenza di bassa affinità di HLA o MHC predisponenti fa sì che ci sia la mancanza di selezione negativa di cellule autoreattive. Cosa succede? Qua abbiamo i precursori. Se qua abbiamo un'interazione importante tra MHC, il peptide senso, morte, meccanismi apoptotici, ok? Magari poi vedremo la prossima volta la differenza tra apoptosi e necrosi per capire, l'avete già fatta?
Siamo, sì.
Ah, con la Vorelli?
Sì.
Allora, se lo state facendo, la prossima, tanto ci vedremo dopo Pasqua, la prossima volta vi direte perché la necrosi, o lo discuteremo insieme, perché dal punto di vista delle patologie autoimmuni la necrosi è fortemente negativa. Ok? Quindi l'avete ancora diretta, la Vorelli?
Sì.
Perfetto, quindi la vedrete e vedrete i meccanismi necrotici e noi vedremo poi dal nostro punto di vista dell'MHC, dal punto di vista della clinica, perché al di là della, perché la necrosi noi ce la immaginiamo come una necrosi tissutale con un danno a livello di tessuto, ma noi abbiamo la capacità di difenderci, ma vedremo perché dal punto di vista del riconoscimento self ci comportiamo in questo modo, cioè non abbiamo più una selezione negativa. Quando abbiamo una reazione piccola piccola, cioè delle cellule che non sono in grado di riconoscere dei peptidi, perché c'è un'interazione molto piccola, comunque le mandiamo in apoptosi perché probabilmente non sono in grado di riconoscere i nostri nemici. Quando invece abbiamo una interazione intermedia, ecco che faremo una selezione positiva perché selezioniamo precursori, cellule T che hanno la capacità di riconoscere peptidi e marzolare chi presenta questi peptidi, ma non hanno questa capacità di riconoscere, di super riconoscere i peptidi e quindi di non discriminare più tra self e non self. Ok? Bene. Ok. Solo per riassumere le due risposte, così poi chiudo. Risposta umorale e risposta cellulare fanno uso di cellule diverse, macrofago, T-helper, macrofago che ha fagocitato, che via MHC di classe seconda, poi lo vedremo più nel dettaglio, presenta due antigeni al T-helper, moltiplicazione clonale del mio T-helper, interazione con le B, ok? Produzione, stimolo di riproduzione clonale, plasmacellule, cellule clonali, ok? Con questa slide avete un quadro basico, diciamo, di quello che succede. Immunità cellulare, cellula infettata, per esempio una dendritica che espone il suo antigene via MHC, viene riconosciuta da un linfocita T di citotossico, CD8 positivo, espansione clonale, riconoscerà e distruggerà qualsiasi cellula infettata con lo stesso patogeno. Ok? Bene. Con questo saluto i malconesi che non posso vedere, un caro saluto a loro, vi auguro buone vacanze e buona Pasqua.
Anche a noi. Grazie.